ambiguissimo.
Molto ambiguo, certo, certo, è una continua domanda rivolta al lettore nei termini di ti piace uno che ti rappresenta così? No?
Sì,
ti piace? Sì, uno dice, finalmente, no?
Perché quello che poi succede, quello che succede è, ha fatto una descrizione di questo personaggio che sembra di cui ti puoi identificare. In effetti, quando uno legge gran parte, soprattutto all'inizio, si identifichi. È molto, però dopo, come al solito con Huming, hai le tue delusioni, perché purtroppo ci sono dei momenti in cui d'altronde l'uomo è una contraddizione unica di già di per se stesso, quindi non puoi trovare, sperare di trovare un eroe dentro a un libro di Huming. Però adesso dobbiamo venire all'altra faccia della medaglia, quella più difficile, che è quella legata invece al titolo del libro, L'armata dei sonnambuli.
Diciamo, subito all'inizio parte, lo dicevo. Lei parte all'inizio, ma anche...
È un'opera, anche in questo caso, di Robert Darton, lo storico, che tra l'altro non è uno storico marxista, non è uno storico materialista come impronta. Però sì, lavora su contenuti molto interessanti, cioè lavorando sulla storia delle mentalità, lui ad esempio ha iniziato a chiedersi che cosa davvero la gente leggesse negli anni immediatamente precedenti la rivoluzione, quali fossero davvero le voghe, le mode culturali nel paese, e il suo lavoro è stato utilissimo per noi perché ci ha fatto scoprire appunto dei lati tra virgolette oscuri dell'illuminismo. E principalmente questa voga che si era diffusa negli anni Ottanta, molte voghe si diffondono negli anni Ottanta,
molte voghe balzane.
Che era una filosofia, una filosofia operativa, una terapia, una specie di medicina alternativa dell'epoca, no? Che ha molto a che fare con per certi versi, con riecheggia molte teorie della New Age di oggi, no? Che era stato portato a Parigi da un medico tedesco che proveniva però da Vienna, tutte le cose le ha fatte vedere, dove era tra l'altro diventato amico di Mozart, eccetera. Il professor Mesmer aveva proposto questa teoria scientifica per cui ogni cosa nell'universo è legata da un'energia, da un fluido, come lui lo chiamava, che chiamava magnetismo, e nel caso degli esseri viventi magnetismo animale. E lui riteneva che a scompensi nella libera circolazione di questo fluido all'interno del corpo corrispondessero malattie per l'individuo, e chiaramente poi anche in senso sociale, no? Una società fatta di corpi malati è malata, no? Era un approccio di questo tipo. Ora Mesmer però era una persona molto abile nell'individuare, diciamo, il pubblico giusto, perché la voga si diffuse ovviamente nei salotti della medio-alta borghesia, della nobiltà. Fu una voga culturale importante. Noi adesso possiamo sorriderci sopra, no? Pensare che fosse semplicemente un'altra pseudoscienza, una delle prime pseudoscienze sorte nella modernità, ma in realtà dal punto di vista strettamente teorico non differiva molto da altre teorie scientifiche che erano prese sul serio. Ci fu una commissione reale che si incaricò di indagare appunto sul punto scientifico di questa dottrina, e stabilì che durante le sedute di trattamento che Mesmer faceva ai suoi pazienti, in maggioranza donne tra l'altro, non accadeva nulla se non suggestione. In buona misura era una commissione in cui c'erano molti nomi di spicco, tra quali Franklin, che era in quel momento a Parigi, Lavoisier, uno dei primi chimici moderni, Guillotin stesso, insomma, diciamo, l'intellettualità dell'epoca riunita assieme per stabilire se Mesmer fosse una persona da prendersi in considerazione dal punto di vista strettamente scientifico. La risposta fu negativa, però ci fu un rapporto di minoranza all'interno della commissione molto interessante, che disse, lasciamo pure che sia solo frutto di suggestione, non ci sia nulla di scientifico rilevabile. è però qualcosa durante queste sedute accade. Cosa sta accadendo? Questa pseudoscienza in realtà è andata a intravedere tutta una prospettiva futura che viene fuori con la psicanalisi. Questi erano arrivati sulla soglia dell'inconscio, né più né meno, senza avere proprio i termini linguistici per affrontare la cosa, per rappresentarselo, no? E questa diventa tutta una narrazione all'interno del romanzo, perché all'interno del romanzo abbiamo i mesmeristi, diciamo buoni, e quelli cattivi che si fronteggiano in uno scenario leggermente spostato nel tempo, perché in realtà durante gli anni della rivoluzione francese non ci sono testimonianze di una sopravvivenza operativa di questo tipo di pratica, che però poi un revival in età romantica, quindi molto probabilmente qualcuno che ha preservato le tecniche ci stanno pure. Ma la cosa interessante è che moltissimi invece esponenti di quasi tutte le parti politiche all'interno della Convenzione erano stati mesmeristi. Quindi cioè, è una specie di cyberpunk filosofico, no? Di steampunk filosofico, però non tanto lontano dalla plausibilità.
Se vuoi chiudere più sulla cosa dell'antagonismo tra mesmeristi.
Ah beh sì, sostanzialmente, beh, poi buoni e cattivi ovviamente apparentemente, almeno inizialmente, cioè ci sono due personaggi che condividono il mesmerismo, no? In questo modo poi abbiamo in qualche modo parlato dei quattro filoni, dei quattro punti di vista attraverso i quali abbiamo cercato di raccontare altrimenti la rivoluzione francese. Uno è appunto Marie Nozière, di cui parlava all'inizio Marco, questa donna del popolo che in qualche modo porta dentro al libro e nella narrazione la rivoluzione delle donne di Parigi, che certamente è stata poco raccontata a livello romanzesco e narrativo. C'è il teatro, c'è appunto Leo Modonesi, e poi ci sono questi due magnetisti, quindi l'altro punto di vista è il mesmerismo. Uno è diciamo un magnetista, un mesmerista, che però è un convinto giacobino. Ora dovete sapere che in linea di massima uno dei motivi che viene citati per spiegare come mai il mesmerismo si trasformò quantomeno in un fenomeno carsico durante la rivoluzione è che non soltanto c'era stata quella commissione reale già nell'86 che lo aveva decretato come pseudoscienza, ma i rivoluzionari non lo vedevano di buon occhio, perché Mesmer si faceva pagare molto bene, quindi il suo salotto medico era frequentato dall'aristocrazia, quindi il mesmerismo era visto come una pratica per aristocratici, no? Annoiati anche un pochino. Invece noi ci siamo chiesti, ma non ci sarà invece, non è possibile che ci sia stato almeno uno di questi mesmeristi che invece pensava che le pratiche che aveva imparato, i poteri in qualche modo che aveva imparato ad usare, potevano essere messi al servizio della rivoluzione? Nell'archivio non c'è, però ce lo possiamo inventare, no? In maniera plausibile.
Ma e allora siccome c'era
una corrente dentro al mesmerismo che diceva in fondo il mesmerismo non è un discorso del maestro, non ha bisogno di un guru, no? Di uno che è un pranoterapeuta, delle particolari caratteristiche, e quindi riesce a suggestionare gli altri, a imporre la sua volontà sugli altri e a curarli. No, il mesmerismo dice che tutti possiamo essere medici. Cioè c'è un fluido universale che ci attraversa tutti, tutti possiamo imparare a gestirlo, quindi tu stai male, io voglio il tuo bene, basta che imparo due o tre cose che chiunque può imparare e ti curo. Capite che questo è sicuramente un modo di vedere le cose compatibile con la rivoluzione, perché permette di cancellare, diciamo, no, la differenza tra ceto abbiente e ceto invece povero nell'accesso alle cure, che è una cosa fondamentale, insomma, no? Che molti dicevano anche durante la rivoluzione. Beh, dove sta l'egalité? Se il ricco si può pagare le cure e vive e il povero non se le può pagare e crepa, cosa peraltro piuttosto attuale anche oggi, e il mesmerismo poteva essere la promessa di cancellare questa distinzione. Stai male? Vai dal tuo vicino, vai da tua moglie, vai da tuo figlio, e lui basta che sappia come agire sul tuo fluido e ti cura. E in questo modo, tra l'altro, il corpo della nazione sarà sano perché fatto da corpi sani. Cioè, l'idea di questi mesmeristi, che ci può suonare anche strana, perché ovviamente può avere delle derive assolutamente non rivoluzionarie, no? Però era, se uno è malato, come la fa la rivoluzione? Se uno sta male, se uno è malato nel corpo, nel fisico, c'è altro da pensare. Se invece uno sta bene, è sano, allora può mettere tutte le sue forze al servizio del nuovo mondo, della nuova nazione, no? Allora abbiamo provato a creare questo personaggio che negli archivi non abbiamo trovato, ci dispiaceva molto di non averlo trovato, ce lo siamo inventati noi, il dottor Danplan. È un giacobino di comprovata fede, e però prova a essere pure un mesmerista che dà il mesmerismo al popolo, diciamo così, no? E che è convinto che il mesmerismo farà del bene alla rivoluzione. Dall'altra parte c'è invece un mesmerista nero, diciamo, assolutamente controrivoluzionario. Anche qui, diciamo, c'è dello steampunk politico per certi versi, perché questo personaggio, diciamo, sicuramente risente della reazione come l'abbiamo vista incarnare nel Novecento, insomma, no? La maggior parte dei reazionari, insomma, quelli che abbiamo trovato anche qui negli archivi, si limitava a essere monarchica, a volere la restaurazione, a volere di nuovo il re. Questo va molto oltre, no? Anzi, dice: il re faceva schifo anche a me. La rivoluzione ha fatto bene a tagliargli la testa, l'ancien regime era uno schifo. La rivoluzione non ha rovesciato un trono, ha scoperchiato un sepolcro pieno di vermi, andava fatta pulizia. Grazie alla rivoluzione. Però adesso dobbiamo fare la rivoluzione intera. Si parla di rivoluzione quando un pianeta fa tutto un giro intorno, quando un satellite fa tutto un giro intorno a un pianeta, no? E quindi lui dice: benissimo, adesso dobbiamo fare gli altri 180 gradi, che ci riporteranno ancora più indietro, ci riporteranno a Carlo Magno, ci riporteranno a quando, insomma, la monarchia francese era una roba seria, non questi qua, no? Non i capito. E per farlo pensa di usare il magnetismo animale. Pensa invece, contro quella corrente democratica, diciamo, contro il mesmerismo democratico, pensa che la suggestione, la capacità della volontà del più forte di imporsi sulla volontà del più debole, e questa capacità di mettere in trance la volontà dell'altro, possa essere usata in maniera controrivoluzionaria. Perfetto. Mi faccio un esercito di soggetti completamente sonnambulizzati, come si diceva allora, sottoposti alla mia volontà, perché è la volontà del più forte, la volontà più esercitata che si impone sugli altri, e questo esercito di automi di carne io lo lancio contro la rivoluzione. Faranno tutto quello che io gli dirò come un solo uomo, eseguiranno i miei ordini, e questo consentirà alla controrivoluzione di trionfare. E insomma, dallo scontro tra questi due poli del mesmerismo ci si renderà poi conto che probabilmente il mesmerista buono incontra una serie di problemi anche lui, si rende conto che in realtà, insomma, qualunque tipo di terapia in fondo è un rapporto di potere, e quindi capirà che anche lui, con tutte le sue buone intenzioni, che in fondo diventano delle aggravanti in molti casi, non fa altro che esercitare un potere sui suoi pazienti, e l'altro che invece lo esercita in maniera esplicita, è ben consapevole di questo, lo fa a ragion veduta, e lo fa per gettare nel fango la rivoluzione.
Dopo lo dobbiamo provare, che c'è anche il concerto stasera. Abbiamo mezz'ora di tempo ancora, e quindi preparatevi le domande. Io qua è l'ultima che vi faccio, ancora riguardo a questo tema: perché il mesmerista nero lo buttate a un certo punto dentro a un manicomio?
Più sofferto,
dunque, sì, i motivi sono molti. Prima, cioè, sono, ed è comunque collegato alla domanda che mi fai, Marco. Prima volevo riallacciarmi a una cosa che è venuta fuori, però, cioè, chiaramente è un romanzo che è storico, tra virgolette, in che senso? Nel senso che ci sono talmente tante forzature che è un romanzo meno storico della produzione di Lumi, dal punto di vista della verosimiglianza o anche della successione cronologica degli avvenimenti. Sono interi episodi che non sono mai avvenuti nella realtà trasmessa dalle cronache del tempo.
Robespierre muore.
Ma quello che noi volevamo evitare è quello che io chiamo l'effetto Flintstones o l'effetto per un nipote, no? Per cui tu ti guardi degli uomini delle caverne che hanno gli stessi problemi di una famiglia americana degli anni 60, oppure ti guardi una famiglia del futuro, no? I Jetsons in questo caso, però hanno gli stessi problemi di una famiglia americana degli anni 60, così. Quindi magari c'è di storico, cosa c'è? Quello che dicevi tu prima, la ricerca dell'ambiente e delle mentalità, cioè il fatto che tutto quello che accade nelle menti e nei corpi dei protagonisti sia verosimile dal punto di vista delle mentalità correnti all'epoca. E a partire da quello ogni tipo di strappo, diciamo, sul canovaccio della storia reale in realtà torna come valore aggiunto, perché costruisce un mondo che non è mai stato, ma dal punto di vista delle mentalità implicate è perfettamente plausibile. Noi quello che volevamo fare era questo, era proprio già implicitamente un tentativo di forzare definitivamente la gabbia del romanzo storico, perché potrebbe essere un romanzo di fantascienza o potrebbe essere una Francia parallela, no? Cioè, e così via.
Lo è sicuramente.
E in parte lo è, chiaramente lo è. E in questa Francia parallela, appunto, il nero perché finisce il leslista nero cattivo, il proto Ebola, diciamo. Perché finisce dentro l'ospedale di Bicêtre? Perché l'ospedale di Bicêtre era una proto istituzione totale dell'epoca, che era un orfanotrofio, un carcere, semplicemente era un posto dove tu potevi pagare, entrare e viverci se ritenevi che avevi bisogno di stare segregato, ad esempio. Era un manicomio, era tutto questo, insomma. È perché è molto implausibile che i suoi nemici lo vadano a cercare proprio lì, no? E questa è la motivazione, diciamo, più immediata, più strategica. Poi c'è una motivazione interiore, lui come proto-nazista ha bisogno di mettersi alla prova, cioè di stare proprio a contatto con un tipo di realtà che lo ha sempre terrorizzato, quella, la follia e i corpi viventi. È il suo modo per forgiarsi, è questo, no? E ne uscirà da personaggio davvero molto temibile, molto temibile.
No, perché poi tra l'altro io ho letto delle recensioni dopo che ho letto il libro, mi sono accorto, cazzo, è vero! No, è proprio quel limite della follia che parlavo un po' all'inizio di Maria Nasea, che comunque si accorge che il potere si può lottare, si può combattere, però comincia a sognare di uccidere. Quindi è lì che arriva il mesmerista nero lo sa, infatti lui dice il discorso che fa, e quindi infilare il personaggio dentro un manicomio, addirittura dentro il manicomio i matti fanno finta di essere Robespierre, fanno finta di essere Danton, capito? È lì a quel punto in cui il lettore si chiede anche, si mette in discussione un po' anche rispetto a se stesso e al concetto di rivoluzione.
Sì, dice anche, diciamo, no, questa frase molto programmatica, dice per chi voglia esercitare il potere lo studio della follia è fondamentale, no? Come dire che appunto, no, il luogo, i corpi sui quali prima di tutto, in qualche modo in maniera primordiale anche, si esercita il potere, quindi che ci permettono poi di capire più in generale a livello sociale che cos'è il potere, sono quelli degli alienati, come si chiamavano allora, no? E che...
Dice anche un'altra cosa, dice una cosa ulteriore secondo me, dice che al nucleo dell'idea che possa esistere un potere benigno c'è una forma di follia, c'è la follia di non ritenersi adulti, da un certo punto di vista, no? Secondo di quale governo avrebbe bisogno un uomo o una donna adulto, no? C'è anche questo livello dentro la tematica di Bisset, insomma. Quindi diciamo la microsocietà come specchio di una società più vasta in cui questa cosa non è ancora stata introiettata, si sta ancora tutto il mito del potere femminile in qualche modo, no? Salvifico, ben esercitato, che è il mito del mese, cioè alla fine c'è un ritorno anche Dan Blanc si muove in questo, molti di noi, anche io ho creduto in qualche modo nella mia storia politica per qualche anno la possibilità di esistenza di un potere tra virgolette benefico, e anche io mi sono posto problemi riguardo alla tra virgolette presa del potere. La questione è ancora molto aperta, nel senso che non ho, ovviamente non ho nulla di risolutivo da dire, però diciamo a questo punto della mia vicenda sono tornato ad avere idee molto simili a quelle che avevamo all'epoca al virus rispetto all'autorità, al potere.
Sarebbe bello parlare anche di più di questa cosa qua, perché poi è veramente interessante, che poi tra l'altro a me piace molto leggere i libri di Muming, che magari io, non avendo fatto l'università, magari il pensiero di Foucault non l'ho mai capito troppo, no? E invece leggo un romanzo di Muming e almeno ci ritento di leggere qualcosa di Foucault, insomma, e quindi già per questo direi che i romanzi di Muming sono proprio anche delle entrate, dei gate, dei cancelli per conoscere delle cose che magari uno fa fatica a conoscere. Basta,
sì.
E diciamo fate quelle domande che volete, insomma.
Sì.
Avete il microfono anche così qua.
L'abbiamo asfaltato, sì.
No. Anche triviale.
Sul linguaggio dei personaggi c'è differenza da come parla, e poi appunto il fatto che sotto proletariato parlavo francese particolare, in italiano come è stato letto?
Appunto per evitare l'effetto Flintstone che dicevo prima, per me sono abbastanza stucchevoli i romanzi in cui in una certa epoca storica tutti i personaggi parlano in una lingua artefatta e in qualche modo stereotipata, tra virgolette arcaica, no? Evidentemente, cioè, esattamente come nella società di oggi, ogni stato sociale ha il suo modo di esprimersi, ha il suo linguaggio, ha la sua... E in una società divisa in ceti in maniera così netta come quella dell'ancien regime, questo era ancora più vero, nel senso che il francese parlato per le strade era difficilmente intellegibile da chi viveva nei palazzi, molto difficilmente intellegibile. E quindi abbiamo lavorato linguisticamente per rendere questa differenza. Ora il punto è che prima parlavo dei giornali di strada che vengono diffusi in numero copiosissimo per le strade appunto in quegli anni, e alcuni di questi erano appunto scritti in questo tipo di francese popolare. Ora il problema è che
non
scriviamo in francese, quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro, né più né meno. E quindi cioè, abbiamo adottato una strategia del tipo, abbiamo trovato dei lessici, dei dizionari di francese, di parigino popolare dell'epoca, e zeppi di modi di dire che a noi sembrano strani, però in qualche modo siamo in grado di trovarci un senso, no? E quelli li abbiamo tradotti letteralmente, ad esempio una locuzione come metterci del verde e del secco in italiano potrebbe benissimo venire da un dialetto italiano, no? E quindi cioè, tu capisci concettualmente che metterci del verde e del secco è agire con tutti i mezzi che uno ha a disposizione per un risultato, no? Si parla della legna, cioè quando non hai abbastanza legna secca da ardere va bene anche quella verde, e quindi questo livello qua lo avevamo, diciamo, bypassato bene avendo la fonte primaria e semplicemente traslandola direttamente in italiano, no? Quindi tutti i modi di dire che incontri sono inusitati in italiano, ma sono tutti perfettamente comprensibili, un po' capisci bene il mondo interiore, i riferimenti, eccetera, eccetera. E poi però c'era tutto l'altro aspetto, appunto, della resa di quel tipo di parlata lì, no? E lì abbiamo pensato che l'unico modo era mettere in campo un tipo di lingua che nella nostra comunicazione quotidiana è riservata alla famiglia, agli affetti più cari, no? Ci sono certe cose che in dialetto esprimi e che in italiano non puoi esprimere. Sarebbe stato stucchevole fare un ricalco diretto dei nostri dialetti parlati del tuo collettivo, che sono tre dialetti galitali, sono il bolognese, il ferrarese e l'avernale, sono affini, però non hanno moltissimo, cioè hanno qualcosa a che fare perché sì, hanno una matrice appunto latina su un suo strato celtico, eccetera, eccetera, con influenze germaniche, quindi in qualche modo, però sarebbe stato stucchevole fare un ricalco. Però qualcosa di quel tipo di mondo interiore che ci viene dall'infanzia, dai rapporti con le donne, lo abbiamo voluto mettere perché sicuramente avrebbe reso la lingua avvincente e viva. Poi il romanzo ha tanti problemi linguistici, ad esempio Dan Blanc è coinvolto in un momento del romanzo in un lungo tour dell'Alvernia. L'Alvernia è una regione del centro-sud della Francia in cui non si parla francese ma un dialetto occitano, una lingua occitana. E anche lì abbiamo dovuto inventarci un modo per rendere questo tipo di differenza linguistica e così via. Quindi è un lavoro, diciamo, di diversi piani linguistici che abbiamo provato a fare funzionare per quanto c'era possibile. È comunque sempre una delle parti più divertenti da affrontare. È difficile, ma quando riesci a scrivere delle pagine in qualche modo godibili con una lingua che in realtà in buona misura ti sei inventato, credo che sia un buon risultato, se anche altri riescono a capirla, chiaramente.
Facciamo l'esperimento, se esatto. Si riesce a capire. Vi leggo proprio una paginetta di Sanculotto parigino, ricostruito in italiano, dall'ouverture del romanzo, qui è chiaramente quando Re Luigi XVI perde la zucca, chiedendo l'ora al vasistas, come si diceva. Non un fiato, mentre la mano di Sansone smolla la fune e tum! Un bel suono secco, da far rinculare la testa nelle spalle come si fosse tartarughi. È stato un attimo, poi un boato e un zullo di cappelli in aria, e so quanti l'han perso nella calca, ma chissene, quello era il giorno. Un miliziano della Guardia Nazionale ha tirato su la zucca di Luigi e ce l'ha fatta vedere che spioveva. Qualcheduno delle prime file si è slerciato, è capace che si è tenuto le petacche e le terrà finché campa, ci va in giro come fossero medaglie. Sansone ha gettato nella calca il regale paltò e subito l'han fatto a stracci, sbrandellato, che tutti si voleva una reliquia, un cicinino di stoffa dell'ultimo re di Francia. Mica era rimpianto per la monarchia, tutto l'incontrario, era la fotta di dire c'ero anch'io. C'ero quando per una volta, una buona volta, una sacrosanta smerdissima volta la mannara era in mano al popolo e il re stava sotto. Volavano dei coriandoli, coriandoli di storia. Per noi altri era quello il carnevale e so quanti si sono messi a cantare, anzi, so quante. Un crocchio di femmine con delle voci strille che subito si sono tirate dietro tutti, tutti noi, che non si avrà mai bastante parole per contare a chi non c'era la bellezza di quel momento. Eppure te lo si sta già contando. Sono queste le parole che abbiamo. Figurala come riesci. Tutta una piazza piena sgionfa fino a schioppare che sgola la Marsigliese. C'è chi piange e chi è preso dalla ridarola. E infino i muti cantano, che muovono la bocca senza che si sente un cazzo. E anche i ciechi zullano in aria i capelli e sbrisga che dopo li ritrovano, provano ad andarsene a crapa ignuda. Ma chissene, questo è il giorno di noi altri. Oggi viene al mondo la Repubblica, ma davvero. E dopo? Adesso te lo si conta com'è che andò dopo, non come son buoni tutti, ma come si è buoni noi.
Posso? magari è una domanda un po', come dire, un po' stupida. Io mi seguo dai tempi di Q, no? E mi sono sempre chiesto come affrontate la scrittura collettiva. Cioè, ho appena finito 54, no? E è stato un momento in cui sembra quasi capisco che scrive uno e poi l'altro. Forse è un segreto, lo potete dire, ma come avviene proprio? Cioè, sono molto curioso su questo aspetto qui.
No, è interessante l'esempio di 54 perché, a parte che uno dei romanzi che abbiamo di più, è un romanzo, per chi non l'avesse letto, ambientato tra la Polonia e la Jugoslavia, l'Unione Sovietica degli anni 50, e dove c'è una pletora di personaggi, tantissimi personaggi, tantissimi punti di entrata, e lì tornava utile il fatto che ci fossero stili veramente differenti dentro lo stesso flusso di narrazione. Però la cosa interessante è che anche lì tutti hanno scritto tutto, cioè nessuno di noi si appalta mai un personaggio a un livello linguistico, perché sennò si perderebbe lo scopo finale, che è quello invece di avere la possibilità anche di mettere insieme uno stile perfettamente coerente, no? Ad esempio, secondo me ci sono due estremi stilistici, cioè l'estremo di Altari, che lì è davvero sono indistinguibili le mani, c'è cioè una coerenza stilistica, ci abbiamo lavorato meticolosamente, e invece ci sono altre operazioni, tipo anche l'Amata dei Sonnambuli è così, è molto polifonica, non c'è uno stile univoco. E quindi dici, beh vabbè, allora quando vogliono fare cose tipo Altai ci saranno lunghissime e estenuanti riunioni di revisione per mettere a posto fino all'ultima vite la struttura, invece per cose come la Amata dei Sonnambuli del 54 sarà un po' più free, no? Ognuno si piglia un personaggio, ha un punto di entrata, si appaltano le narrative e così via. Punto che non è quasi mai così, può essere così magari negli ultimi due mesi di stesura del romanzo, in cui magari c'è una deadline e lì magari si possono assegnare in questo modo i personaggi, ma nel corpo del romanzo ognuno di noi scrive tutto. Noi all'inizio avevamo una visione abbastanza idealistica della letteratura collettiva, no? come tra i primi esperimenti che sono sorti in questo paese, e all'epoca noi pensavamo che ci fosse una via in qualche modo tecnico, procedurale, al fatto di mettere delle persone che scrivono insieme, cioè elaborato un corpo di pratiche, dei protocolli, non so, ognuno avrebbe potuto scrivere insieme. Ci siamo resi conto che non è proprio così, e che la nostra interazione in qualche modo è particolarmente fortunata, anche perché il nostro metodo di lavoro in realtà cambia di libro in libro. Ci sono delle cose che ritornano, che sono fisse, no? Ad esempio il fatto che tutto il materiale appunto viene continuamente processato da menti e occhi e mani diverse all'interno del collettivo, fa un giro completo di tutti gli elementi e di tutti i punti di vista prima di essere accreditato come stesura non definitiva, ma quantomeno da far leggere a chi di dover. Però sì, è un metodo di lavoro che in realtà cambia, è fieri, ogni romanzo ha delle esigenze particolari, e il modo di scrivere l'Armata dei Sonnambuli non è stato il modo, ad esempio, con cui abbiamo scritto Manicuano. Delle cose ritornano, cioè l'idea di vedere tutto come una gigantesca sceneggiatura in cui ci sono degli snodi narrativi che una persona, un individuo affronta, no? Questo più o meno è sempre così. Però poi il modo di entrare dentro a queste porzioni di storia cambia di romanzo in romanzo, e ha poco a che fare anche con le idee, diciamo, protocolari e procedurali che avevamo all'inizio della nostra carriera. Anche secondo me in 54 si ha l'impressione, cioè, del cambio di mano, in quel caso è davvero voluto. Ad esempio, moltissimi dialoghi in napoletano non sono stati scritti da Luca Di Meo, che all'epoca era all'interno del collettivo ed era Win 3, ma sono stati scritti da Ferrarese o da Bolognese. Moltissime cose invece di vita bolognese, di strada dell'epoca, sono state scritte da napoletano e così via. È il nostro modo di incrociare, di fertilizzare le menti in qualche modo che funziona sulla pagina, è un livello di compenetrazione abbastanza profondo.
c'è anche Robespierre già dal 54 più
sì,
o meno.
È il nome di un
epoca. Avevate già pensato.
È vero, è giusto, giusto.
Allora, io trovo interessante, stimolante e simpatico il paradosso di ritrovarsi a parlare di rivoluzione, che dovrebbe essere un elemento fondativo delle identità politiche, a partire dal romanzo, nel senso, va benissimo. Dico, in genere queste questioni così fondative si lasciano un po' sullo sfondo, si danno per sottintese, in realtà secondo me non è proprio così, però vabbè, va benissimo. Vado alla domanda, io non l'ho letto il romanzo, però per esempio ho ascoltato la canzone che probabilmente farete più tardi, Cura Robespierre, e ho letto anche qualcosina sul vostro blog sul romanzo. Per esempio c'è un passaggio dove si parla del terrore, della necessità del terrore come passaggio ineludibile, inevitabile di tutte le rivoluzioni. Mi sembra una bella questione, anche perché oltretutto da allora ad oggi ne sono successe di cotte e di crude, il Novecento, la vicenda sovietica, gli anni 30, e c'è la Lubianca, eccetera, eccetera. Che dire?
Questa sia sì, una domanda complicata. Allora, giusto. Allora, no, innanzitutto va detto questo, noi facendo le ricerche per scrivere il romanzo, noi stessi ci siamo imbattuti, diciamo, abbiamo maturato una visione del terrore diversa da quella che avevamo all'inizio, insomma, nel senso, noi non partiamo con un'idea già formata che in qualche modo cerchiamo di confermare, ma molto spesso da persone che appunto non hanno fatto della storia la loro professione, e in fondo attraverso gli archivi che ci creiamo un'idea. In particolare la cosa che a me ha sorpreso molto, insomma, rispetto all'idea che mi ero fatto, è stato rendermi conto che in un certo momento, insomma, della rivoluzione, in particolare dal gennaio 93 al novembre, ottobre 93, cioè quando poi la fazione giacobina di fatto prende il potere dentro la convenzione, c'è un movimento popolare che chiede a gran voce una serie di misure che vanno nella direzione del terrore. Cioè, in parte, diciamo, ho scritto e abbiamo scritto questo romanzo proprio perché non ci tornava l'idea che il terrore all'ordine del giorno fosse una cosa decisa soltanto da una conventicola di politici, da una casta, diciamo così, no? Saint-Just, Danton, Robespierre, questi a un certo punto hanno detto: bene, adesso per sostenere la nostra presa del potere ci vuole la ghigliottina. Quindi già non ci tornava, però poi abbiamo trovato effettivamente nei documenti le vicende del popolo di Parigi che a gran voce chiede la pena di morte per gli accaparratori, per esempio, no? Cioè le persone che mettevano da parte i beni di prima necessità per farne lievitare il prezzo grazie alla scarsità e poi rivenderli una volta che il prezzo era lievitato. Questo tipo di operazione, appunto l'accaparramento, l'aggiottaggio, secondo il popolo doveva essere punito con la pena di morte. Quindi chiedevano la ghigliottina per gli accaparratori, che no, è una richiesta sicuramente forte, e nell'ambito di questo tipo di rivendicazione economica il popolo arrivò a un certo punto a chiedere anche che venisse stabilito un calmiere sui prezzi dei beni di prima necessità, soprattutto, no? La farina, il pane, il sapone, le candele, un prezzo stabilito per legge. E come dicevo prima, ecco, questo io veramente non lo sapevo prima di mettermi a studiare, questa richiesta impatta con la risposta da parte dei giacobini, di Robespierre, di Saint-Just, eccetera, questi che appunto ci hanno descritto come proto-stalinisti, sostanzialmente, impatta con la risposta da parte di costoro che dicono: no, non si può fare, non si può stabilire un prezzo fisso per tutti i beni di prima necessità, perché sui nostri standardi c'è scritto libertà. Uno ha un campo di grano, miete quel grano e dopo lo deve poter vendere al prezzo che gli pare. Poi il suo vicino lo venderà a un prezzo più basso e quindi il popolo si sfamerà grazie al vicino che lo vende a un prezzo più basso. No, liberalismo, no, il mercato che regola domande e offerte, eccetera, eccetera. Ecco che appunto una risposta di questo tipo arrivasse da Robespierre, a me ha fatto saltare un attimo sulla sedia, no? E che appunto si dicesse, e che ci fosse chi invece doveva rispondere di fronte a questo: no, la libertà non può essere la libertà di farmi crepare di fame, no? E quindi la messa in discussione o comunque la problematizzazione del rapporto tra uguaglianza e libertà. Come si fa a tenerle assieme, questi due concetti, specie se poi nella Costituzione repubblicana scriviamo che garantiamo la proprietà privata? Perché nel momento in cui appunto la proprietà privata viene garantita, che cos'è questa proprietà privata? È una roba con la quale io posso fare quello che mi pare, questa è la libertà, oppure è una roba che in qualche modo mi viene data in gestione, diciamo così, è un bene comune che mi viene dato in gestione, quindi io non lo posso utilizzare per far del male al prossimo. Bene, questo insomma già è stato una delle cose che hanno messo in discussione, che non ci tornavano rispetto al racconto del terrore. Poi sulla necessità del terrore, chiaro che bisogna intendersi rispetto alle parole, cioè se per terrore intendiamo quello che storicamente nella Francia del 1793-94 è stato il terrore, è chiaro che non per forza si deve passare da lì, cioè non per forza, quindi cioè, diciamo la materializzazione storica, no, di quel terrore, la ghigliottina, un certo modo di portarlo avanti, eccetera, eccetera. Ma come diciamo nella canzone che citavi, che si chiama Cura Robespierre, che appunto non è una proposta di introdurre la ghigliottina,
è un pezzo
punk, l'idea è comunque che pensare di fare una rivoluzione e di introdurre appunto libertà, uguaglianza e fraternità e altri principi senza terrorizzare qualcuno è molto complicato. Cioè l'idea di fare una rivoluzione carina, che in fondo stia simpatica un po' a tutti, che i giornalisti ti trattino bene, facciano della buona stampa su di te, ecco, questo è molto complicato, perché anche soltanto l'evocazione dell'uguaglianza a qualcuno farà terrore, no? Nella canzone, in qualche modo, in soltanto due versi, esplicitiamo la differenza tra la paura, che invece è lo strumento che viene usato dal potere, in qualche modo, per come forma di controllo, e il terrore, che invece sarebbe appunto la paura, per certi versi sana, che la perdita dei privilegi mette a chi quei privilegi li ha esercitati. Insomma, se tu vuoi fare davvero una rivoluzione, ci sarà della gente che aveva dei privilegi e che li perde, e a molta gente perdere i privilegi è una prospettiva terrorizzante. In questo senso, poi questo terrore acquisirà, diciamo, sembianze storiche differenti a seconda del momento, ma pensare che appunto si possa combattere il privilegio, uccidere il privilegio senza terrorizzare qualcuno, questo ci pare impossibile, e ci sembra che sia il caso di dirlo, insomma, di ribadircelo, perché a volte abbiamo l'impressione che invece appunto, no, si cerchi di tenere insieme un po' la botte piena e la moglie ubriaca, no? di fare appunto la rivoluzione, di fare l'89 senza il 93, no? Come se fossero merci su una scansia del supermercato, prendo questo e quest'altro non lo prendo.
Io penso che, correggimi se sbaglio, però la domanda avesse anche un contenuto, un risvolto che ha a che fare con le implicazioni autoritarie che sono implicite nell'idea che occorre un terrore per godere poi collettivamente di tutta una rivoluzione. Questa per me è una preoccupazione del tutto centrata, però anche quando i movimenti storici di riscatto e di rivincita sono stati diretti da componenti non autoritarie, qualcuno alla fine di terrorizzato c'è stato. Nell'Ucraina di Makhno molti furono terrorizzati, oppure nella Spagna, nella Catalogna di Durruti molti altri, insomma. Purtroppo, perché io tra l'altro sono una persona che coltiva da anni l'idea che è possibile stare dentro il conflitto da una posizione di pace interiore, perché cioè sono tutto tranne che un sanguinario, però cioè, quando tu ti confronti con l'inerzia del reale, della realtà, insomma, in qualche misura questo costringe a vedere le cose per come stanno, è inevitabile. Adesso non è che abbiamo un nome cinese quindi citiamo magari il timoniere, però Mao era molto chiaro, già con l'uno che diventa due siamo passati per maoisti, no, però era molto chiaro su questo punto, lui riusciva a rendere in modo, perché dentro la tradizione cinese c'è questo modo di condensare, diciamo, i saperi dentro proverbi di quattro sillabe, no? Lui era un abilissimo, e poi sono nati slogan infiniti da questa cosa qua. E lui diceva, gli elementi reazionari nel gergo dell'epoca sono come la polvere, se non passi la ramazza la polvere non va via da sola. È una forma di saggezza popolare, una forma di analisi marxista, è tutte e due le cose insieme, è un vertice intellettuale rispetto a un'elaborazione appunto marxiana, forse al passo del suo passato. Io non lo so dire, però è una frase che mi suona in qualche modo. Se non ci si prende la responsabilità di difendersi, in realtà, da chi quotidianamente preordina, pianifica e tecnicizza la nostra sofferenza, se non ci si prende questa responsabilità, dopo allora rimane tutto una questione un gioco linguistico, un gioco di parole, una prospettiva così. Cioè. Se interiormente non si è pronti anche alla spiacevolissima inerzia delle cose, è inutile partire con un'analisi rivoluzionaria.
Sì, mi sa anche a me, perché sennò noi non...
L'ultima domanda doverosa, dove il collettivo di Wuming sta dirigendo le sue prossime obiettivi?
Allora, stiamo dirigendo verso... hai appena detto il potere... cercheremo di prendere il potere attraverso un libro per sovversivi dagli 8 ai 108 anni. Cioè il prossimo libro che arriverà in libreria nostro si chiama Canta la mappa e sono racconti per bambini dagli 8 anni in su, ma appunto non solo bambini, con l'idea che insomma era meglio capire da piccoli, meglio prenderli da piccoli. E quindi niente, sono racconti legati a luoghi della terra, dei quali si racconta o la leggenda, o quello che è accaduto in quel luogo, oppure sono luoghi che ci hanno ispirato un racconto, insomma, che non è magari né leggenda né fatto vero. Quindi ci sono sia fatti veri, cercando appunto, cioè sia episodi accaduti in luoghi, cercando di metterli giù con un racconto per bambini, per dire uno dei racconti riguarda il Vajont, che insomma, una discreta sfida a cercare di spiegarlo usando come eroina Tina Merlin a un bambino di 8 anni, no? Altri invece sono più leggende o storie di finzione. E poi in autunno dovrebbe uscire un libro narrativo, diciamo, scritto da tutti quanti, ma non esattamente un romanzo, sulla Prima Guerra Mondiale. E poi niente, stiamo ragionando su che tipo di romanzi, appunto storici, ma non con la formula che abbiamo usato fin qui, raccontare d'ora in poi. Poi chiaramente, diciamo, al di là dell'attività proprio editoriale di libri che escono per case editrici, continuiamo chiaramente a girare con i nostri reading, con i concerti. Il Wuming Contingent sta preparando il prossimo album, che è tutto dedicato a figure femminili. Il blog continua la sua vita e poi abbiamo anche delle produzioni, delle autoproduzioni, perché noi comunque veniamo da quel mondo lì e non abbiamo perso il vizio, e quindi ci sono delle cose che è strano, però oggi non c'è il libro, cioè se volete comprare il libro non c'è, ve lo dovete andare a prendere da un'altra parte, abbiamo presentato un libro che non c'è, e invece abbiamo portato con la nostra valigia un po' appunto di queste cose che produciamo da noi o con crowdfunding o grazie a amici, diciamo, del franchise wuminghiano, che hanno realizzato manifesti, hanno realizzato opere grafiche dedicate al romanzo e non, quindi nel caso, insomma, c'è un po' di questo materiale.
Io ringrazio Riccardo e grazie per la prossima.